Dal libro dell'Apocalisse, capitolo 13, versetti dal 5 al 10. Alla bestia fu data una bocca per proferire parole d'orgoglio e bestemmie, con il potere di agire per 42 mesi. Essa aprì la bocca per proferire bestemmie contro Dio, per bestemmiare il suo nome e la sua dimora, contro tutti quelli che abitano in cielo. Le fu concesso di fare guerra contro i santi e di vincerli. Le fu dato potere sopra ogni tribù, popolo, lingua e nazione. La adoreranno tutti gli abitanti della terra, il cui nome non è scritto nel libro della vita dell'agnello, immolato fin dalla fondazione del mondo. Chi ha orecchi ascolti. Colui che deve andare in prigionia vada in prigionia. Colui che deve essere ucciso di spada sia ucciso. In questo sta la perseveranza e la fede dei santi. Parola di Dio.
L'emissario, il primo emissario, diciamo, il primo emissario del dragone sulla terra, è la bestia che sale dal mare, e abbiamo già letto i primi versetti. Dove si parla anche di una delle teste come sgozzata o colpita a morte e che è guarita e che perciò riscuote l'ammirazione, lo stupore e anche per l'adorazione degli abitanti della terra. Vediamo il seguito fino nel brano di oggi, completa la presentazione della bestia dal mare.
Intanto chiedo un chiarimento, e cioè se è legittima la traduzione, come io spero, più opportuna la traduzione messa in nota al versetto 8, perché così come è, con la virgola messa com'è nel corpo del versetto, io davvero non la capisco, perché la traduzione in nota dice il soggetto è il libro scritto fin dalla fondazione del mondo nel libro della vita dell'agnello immolato. È il nome il soggetto che è scritto, che infatti corrisponderebbe assolutamente, non so se è un'operazione legittima, pensare a un parallelo fuori, ma corrisponderebbe paro paro a quello che viene detto nel capitolo 25 di Matteo, quando dice beati, adesso naturalmente non sto riuscendo, beati voi,
perché i vostri nomi
sono scritti, perfetto, lo sapete meglio di me. Ecco, così lo capisco. Sì, giudizio finale, Matteo 25. Arrivo,
Bene, sì. Preparato per voi.
Per voi fin dalla fondazione.
Fin dalla fondazione del mondo. Il regno.
Esatto. E ecco, così non mi ritoglie tutti i problemi, me ne toglie uno, cioè cosa voglia dire uno immolato fin dalla fondazione del mondo, non mi toglie il problema poi di quelli che sono scritti, non sono scritti. E a me personalmente non ho mai cercato tanti paralleli come in questa lezione, perché insomma si ha un po' di consolazione quando il Signore dice attirerò tutti a me, dico, beh, non erano scritti ma sono attirati, perché sennò faccio delle confusioni che vado in cortocircuito. E basta.
Beh, dovete parlare al microfono però, perché altrimenti non si...
Don Umberto non la sosteneva questa traduzione.
Non ho capito.
Don Umberto era molto contrario a questa traduzione, io mi ricordo, sostenuta da Suor Maria.
Quale?
Immolato fin dalla fondazione del mondo.
Non c'è nessuna difficoltà nella traduzione.
Sì, si può.
Esatto. Al microfono.
Nella nuova traduzione della CEI è applicata all'agnello immolato fin dalla fondazione del mondo, è tradotto così.
È una scelta possibile dal punto di vista di qualunque traduzione, perché la nuova CEI semplicemente riporta l'ordine delle parole come nel testo greco. Il problema non riguarda... siccome nelle lingue, in parecchie lingue, l'ordine delle parole decide anche a volte il significato, non in tutte le lingue e non tutte le volte, però anche in greco molte volte non è necessario l'ordine, però spesso anche l'ordine, in italiano moltissimo, l'italiano l'ordine delle parole decide il significato, perché non abbiamo le desinenze per stabilire il soggetto, il complemento e il rapporto fra le varie parti del discorso, perciò. Allora, qui non c'è questo problema, in italiano ancora di più suona, però non è un problema del testo, è un problema di dove, da che cosa si lega dalla fondazione del mondo, se si lega al libro scritto o se si lega all'agnello immolato. Siccome nel testo greco, nel cursus della frase greca, è legato e viene subito immediatamente dopo l'agnello immolato apotis atavolis cosmu dalla fondazione del mondo, è chiaro che quindi ciascuno deve scegliere.
Ecco, io avevo un altro dubbio sul il nome che è scritto in questo libro, cioè sembra quasi che ci sia una specie di registro,
cioè
il nome scritto, allora c'è un registro, allora quelli che sono fuori rimangono fuori.
Beh, ci siamo concentrati su questo punto. Il testo citato da Matteo 25 dimostra il contrario. Ragioniamoci un attimo. Il testo di Matteo 25 dimostra il contrario. Preparato per voi fin dalla fondazione del mondo. Chi è il per voi, secondo Matteo 25? Si vede dalle opere. No? Per Matteo 25 si decide in base alle opere che uno ha fatto nella vita. Quindi è una formula che indica probabilmente un'elezione, ma non indica il risultato, non so se mi spiego. È già un modo per risolvere il problema, no? Indica un'elezione, cioè uno che è scritto nel libro qui, significa che appartiene al popolo di Dio, che appartiene a Israele. C'è qualche merito per appartenere ad Israele? No. C'è qualche merito perché noi apparteniamo alla comunità di Cristo? No. Abbiamo dei meriti? Fossimo nati non so dove? Cioè, nessun merito, no? Siamo scritti nel libro. Sta parlando della storia, secondo me, qui, non del giudizio finale. Quelli che non sono scritti nel libro sono quelli che non sono, che sono idolatri. Nella storia umana Israele vede le cose così. Lui è preservato dall'idolatria perché è stato eletto. Gli altri no, gli altri adorano la bestia. Ma non è ancora il giudizio finale, o no? Non so se riesco a... No, guardate, cioè, come...
A me ha colpito molto anche il versetto 7, quando dice: le fu concesso di fare guerra contro i santi e di vincerli,
Le fu dato potere sopra ogni tribù, popolo, lingua e nazione. Lì per lì questo versetto è un po' disperante, perché davvero questa bestia può vincere contro tutti, anche contro i santi. Però poi, se si collega ai versetti 9 e 10, mi pare che possa avere un altro senso, e cioè che quando dice colui che deve essere ucciso di spada si è ucciso, che deve andare in prigionia, vada in prigionia, eccetera, poi dice in questo sta la perseveranza e la fede dei santi. Allora, mettendo insieme tutti e due questi, viene da pensare che la perseveranza e la fede dei santi sta nell'accettare per il momento la persecuzione di questa bestia, il suo apparente potere sopra ogni cosa, il suo poter far del male apparentemente, che però non è un potere definitivo, è un potere solo per un tempo, è un potere solo per un momento, e quindi la perseveranza e la fede dei santi comunque possono risultare vittoriosi, la vittoria definitiva è un'altra.
Sì, anch'io ho letto così questa ultima frase, in questo sta la costanza e la fede dei santi. E, guardando la citazione di Geremia 15:2, il contesto è quello di una parola di giudizio molto dura a causa dell'idolatria. E, dice non intercedere a favore di questo popolo per il suo benessere, e, anche se digiuneranno non ascolterò la loro supplica, dice i profeti hanno predetto menzogne in mio nome, io non li ho inviati, non ho dato loro ordini né ho parlato loro. E, perciò dice il Signore, i profeti che predicono in mio nome senza che io li abbia inviati, finiranno di spade e di fame. Poi appunto più avanti dice e anche se Mosè e Samuele si presentassero davanti a me io non mi piegherei verso questo popolo, allontanati da me, se ne vadano, se ti domanderanno dove andremo dirai loro chi è destinato alla peste, chi ha la spada alla spada, chi ha la fame alla fame. Mi sembra che il parallelo stia proprio nella giudizio sulla falsa profezia, perché anche qui c'è una bestia, il successo che ha la bestia su tutti è proprio perché sembra colpita a morte, ma la piaga mortale viene guarita, quindi c'è un miracolo che riscuote un grandissimo successo e inganna tutti, eccetto eccetto i santi. E qui mi sembra che ci sia una specie di giudizio che coinvolge veramente tutti, e la costanza e la fede nei santi sta nel non essere scandalizzati da questo giudizio. Cioè colui che deve andare in prigionia andrà in prigionia, colui che deve essere ucciso di spada si è ucciso. Cioè come questo vento di grande inganno che investe tutti e anche i santi, per modo di dire, non sono risparmiati, se non che la loro salvezza sta nella costanza e nella fedeltà.
No, io volevo solo dire che questi testi appunto che si stanno leggendo in questi giorni mi sembrano vicini come spirito e come problematica a questo corpo di letteratura che è di pochi decenni più successivo, che sono gli Atti dei Martiri, dove mi sembra che si trovino un po' gli stessi problemi e il confronto di questi cristiani con il potere romano e la pretesa religiosa in quel momento che sappiamo sviluppata del potere, e questa formula di sintesi che usavano i martiri, noi possiamo pregare per l'imperatore ma non pregare l'imperatore. E qua si vede appunto questo, nell'Apocalisse mi sembra molto vicino questa pretesa religiosa del potere che è dominante, che domina poi sui commerci, che chiede l'adorazione. E in questo così sentiamo poi il messaggio anche politico di questo libro, della politica nel senso più alto, che riconduceva alla fine del capitolo 10, quando c'è il mandato, nuovo mandato, l'inizio della cosa, dice bisogna che tu profetizzi su contro popoli, sopra popoli, genti, lingue e re, e molti re. E quindi mi sembra che rimanga valido poi fino a oggi. Oggi non abbiamo una pretesa in sé religiosa, ecco, dei grandi poteri, però è il potere che si assolutizza, il potere dell'economia, le cose un po', i mercati, come leggevamo stamattina nel testo di Francesco. E alla fine mi sembra, insomma, chiaro che qua in questo testo non si profili nessun tipo di opposizione militare, che non sarebbe estranea di per sé alla tradizione giudaica, avevano l'esempio dei Maccabei, quindi potevano formare, immaginare delle unità di resistenza armata, ecco, in vari posti, perché non si poteva fare, quindi sarebbe una possibilità, ma invece qua una posizione totalmente, diciamo così, pacifista, per il termine moderno, si attende il riscatto da Dio.
C'è ancora qualche minuto.
Ma aggiungo solo che appunto mi colpiva che questa bestia che sembra abbia tutti i poteri di questo mondo, che travolge tutti, però questo potere gli è stato dato, non lo ha in sé. Non è un potere che può reclamare di avere in senso assoluto, è solo stato dato, lo ripete 4 volte in questi versetti, che è stato dato il potere, ma per appunto questo tempo determinato, come è scritto qui, che poi l'avevamo trovato già nel capitolo 11, al versetto 3, insomma un tempo determinato. E quindi in questo tempo determinato c'è questa persecuzione contro la stirpe della donna, insomma, contro la stirpe del popolo e dei seguaci dell'agnello. E quindi c'è questa, appunto, la costanza e la fede dei santi viene appunto provata, ma come già l'abbiamo trovato nei primi 3 capitoli, le lettere alle chiese non faceva che ripetere questo versetto, insomma, la necessità della perseveranza nella fede e della costanza e della vigilanza.
E l'osservazione che faceva adesso Gemma mi sembra centrale, almeno io penso così, cioè qui c'è la disposizione divina che governa secondo il suo disegno, è lui che ha dato il potere alla bestia, e non lo si dice apertamente, esplicitamente, lo si dice con questi passivi, gli fu dato, per indicare, naturalmente che non è legittimato questo, ma anche per indicare indirettamente che Dio ha in mano tutto. E questa è una grande consolazione. Il versetto 7a ricorda che Dio diede alla bestia di fare guerra con i santi e di vincerli. Abbiamo già trovato questo, capitolo 11, pare versetto 7, quando si parlava di Gerusalemme, anche lì si dice così, che furono i due testimoni che, simbolici, Dio ha dato il potere alla bestia che sale dall'abisso, dice là, quindi sembra questa, di vincerli. E quindi i santi sono gli stessi, sono questi testimoni di cui si parla nel capitolo 11 e di cui si parla ancora qui nel nostro testo, al versetto 10, alla fine. Questa è la costanza dei santi. E poi e Dio ha dato e gli fu dato potere su ogni tribù, popolo, lingua e nazione. Questo c'è tante volte nell'Apocalisse, indica tutta l'umanità, escluso il popolo dei santi. È Dio che ha dato in mano la bestia, l'idolatria, cioè ha permesso questo, noi dovremmo tradurre, ha permesso questo nel suo disegno, non bisogna sconvolgersi per questo, da questo grande trionfo, è Dio che ha consentito questa cosa. E non è forse così, non vede così Israele, l'umanità, cioè la Bibbia non la vede così, cioè è idolatra, che adora, come si vede, che adora gli dèi, che adora secondo, perché questa è già un'interpretazione in base a Daniele, eccetera, in realtà adora il drago, adorando il potere, adorando il culto, cioè adora il drago, non lo sa, ma adora il drago che c'è dietro. Ma questo è disposto da Dio. È molto importante questo, non è però il punto di arrivo, è il punto di partenza questo. È la situazione di partenza, perché il centro del discorso dell'autore è confortare coloro che proprio perché sono stati scritti nel libro dalla fondazione del mondo, cioè sono stati scelti, non vuol dire che sono salvati solo loro e gli altri sono esclusi. Qui non si parla della salvezza finale, si parla della vocazione o dell'elezione, che è un termine, che è un concetto fondamentale nella Bibbia per il popolo di Dio. Coloro che sono stati eletti per questo scopo, per testimoniare. È un incoraggiamento. Qui sta la costanza e la pistis, la fedeltà dei santi, sta qui. E la loro vocazione è proprio per questo. Hanno un compito fondamentale nel disegno di Dio. È previsto che vengano non solo perseguitati, ma anche uccisi. E questo fa parte della vittoria di Dio. Quindi è un consolatorio questo, mostra che l'apparente vittoria della bestia in realtà è una sconfitta, è una progressiva sconfitta, come il dragone è stato già sconfitto quando Gesù è morto sulla croce ed ha dovuto precipitare sulla terra, così viene sconfitto dalla testimonianza, dal martirio, diciamo, ecco perché qui la vocazione del popolo di Dio è presentata come una vocazione al martirio, e questo non è di nuovo, questo è già da Daniele, poi quello che diceva Ignazio mi sembra molto vero, anche Giovanni appartiene a questa grande corrente, noi troviamo in Daniele, che presenta anche in secondo Maccabei, presenta il martirio come la vittoria. È come il compito del popolo di Dio. È ciò che veramente muove la storia, ciò che decide la sorte e il martirio di coloro che sono chiamati a questo, perché sono stati eletti fin dall'inizio. Per questo il risultato sarà la liberazione dell'umanità dal dominio della bestia. Sentiamoci anche noi quindi esortati nel nostro cammino, esortati e anche illuminati a vedere le prove come parte del disegno di Dio e della nostra vocazione per la salvezza del mondo. Diciamo ascoltaci, Signore.
Ascoltaci, oh Signore. Preghiamo quindi ancora sempre per la Chiesa, per il Papa, per il nostro Vescovo Carlo, per ogni cristiano, perché il Signore, come ci ha promesso nell'ultima cena, continui a intercedere presso il Padre perché ci custodisca dal maligno. perché il Signore con la sua vittoria attiri tutti a sé e non permetta che nessuno vada perduto. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Per intercessione di tutti i martiri di ieri e di oggi, preghiamo per tutti coloro che, come anche il Papa ci ha ricordato, sono vittime dello sfruttamento, della corruzione, dello schiavismo, appunto per i bimbi sfruttati, per chi subisce l'attacco dei fabbricanti di armi. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Pregando il Signore per la pace, ricordiamo oggi in particolare quelle persone, più di 500.000, che stanno cercando di lasciare l'Iraq di fronte a dei nuovi indurimenti dei combattenti jihadisti, perché possano trovare un rifugio minimamente accogliente in Kurdistan. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo, come abbiamo appena detto, per tutti i discepoli di Cristo, perché nessuno perda la perseveranza di fronte alla consapevolezza della violenza, del male e soprattutto della propria debolezza di fronte alla tentazione, di fronte alla paura, perché il Signore non ci permetta di perdere la fedeltà alla nostra vocazione. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.